Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
L'abbraccio benedicente. Meditazioni di Henry Nouwen sul ritorno del figlio prodigo. La gratitudine come disciplina implica una scelta cosciente. Posso scegliere di essere grato anche quando le mie emozioni e i miei sentimenti sono ancora impregnati di dolore e di risentimento. È sorprendente la quantità di occasioni in cui posso scegliere la gratitudine invece di lamentarmi. Posso scegliere di essere grato quando vengo criticato, persino quando il mio cuore risponde ancora con l'amarezza. Posso scegliere di parlare della bontà e della bellezza anche quando dentro di me cerco ancora qualcuno da accusare o qualcosa da definire brutto. Posso scegliere di ascoltare le voci che perdonano e guardare i volti che sorridono, persino quando sento ancora parole di vendetta e vedo smorfie di odio. C'è sempre una possibilità di scelta tra risentimento e gratitudine, perché Dio è apparso in mezzo alle nostre tenebre, ci ha esortati a tornare a casa e ha dichiarato con voce affettuosa: «Tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo». Possiamo scegliere infatti di restarcene nelle tenebre in cui ci troviamo, additare coloro che sembrano occupare una posizione migliore della nostra, lamentarci delle tante sfortune che ci hanno afflitto nel passato e dunque macerarci nel nostro risentimento. Ma non dobbiamo fare questo. Possiamo infatti anche scegliere di guardare negli occhi colui che è venuto a cercarci e vedervi che tutto ciò che siamo e possediamo è un puro dono che richiede gratitudine. Raramente la scelta della gratitudine avviene senza qualche vero sforzo, ma ogni volta che ciascuno di noi lo compie, la scelta definitiva è un po' più facile, un po' più libera, un po' meno egoistica. Perciò ogni dono che riteniamo tale ne rivela un altro e ancora un altro, finché alla fine persino l'evento o l'incontro più normale, ovvio e apparentemente mondano, si rivela colmo di grazia. C'è un proverbio estone che dice: «Chi non ringrazia per il poco, non ringrazierà nemmeno per il molto». Gesti di gratitudine dispongono l'uomo alla gratitudine, perché un po' alla volta rivelano che tutto è grazia. Sia la fiducia che la gratitudine richiedono il coraggio di assumersi dei rischi, perché la diffidenza e il risentimento, proprio perché hanno bisogno di affermarsi in me, continuano ad ammonirmi di quanto sia pericoloso abbandonare i miei calcoli accurati e le mie caute previsioni. Su molti punti devo fare un salto di fede perché alla fiducia e alla gratitudine venga offerta una possibilità di esprimersi. Scrivere, ad esempio, una lettera cordiale a qualcuno che non mi perdonerà, fare una telefonata a qualcuno che mi ha rifiutato, dire una parola di conforto a qualcuno che non può fare altrettanto. Il salto di fede significa sempre amare senza aspettarsi in cambio di essere amati, dare senza pretendere di ricevere, invitare senza sperare di essere invitati, sostenere senza chiedere di essere sostenuti. E ogni volta che faccio un piccolo salto di fede, intravedo colui che mi viene incontro e mi invita alla sua gioia, la gioia in cui posso ritrovare non solo me stesso, ma anche i miei fratelli e le mie sorelle. Così le discipline della fiducia e della gratitudine rivelano il Dio che mi cerca e arde dal desiderio di liberarmi da tutti i miei risentimenti e da tutte le mie lamentele e di farmi sedere al suo fianco, al banchetto celeste. Il dipinto di Rembrandt, invece di essere definito il ritorno del figlio prodigo, potrebbe benissimo definirsi l'accoglienza del padre misericordioso. L'accento è meno sul figlio che sul padre. La parabola, in verità, è una parabola dell'amore del padre. Osservando le fattezze con cui Rembrandt ritrae il padre, ho compreso all'improvviso, in modo del tutto nuovo, il significato della tenerezza, della misericordia e del perdono. Raramente, se mai ciò sia avvenuto, l'immenso amore misericordioso di Dio è stato espresso in maniera così intensa. Ogni dettaglio della figura del padre, l'espressione del volto, il suo atteggiamento, i colori dell'abbigliamento e soprattutto la gestualità delle mani, parla dell'amore divino per l'umanità che è esistito dall'inizio e che sempre esisterà. Tutto confluisce qui. La storia di Rembrandt, la storia dell'umanità e la storia di Dio. Tempo ed eternità si intersecano, la morte incombente e la vita eterna si toccano, peccato e perdono si abbracciano, l'umano e il divino diventano una cosa sola. Ciò che dà al ritratto del padre una forza così irresistibile è il fatto che ciò che vi è di più divino venga espresso con ciò che vi è di più umano. Vedo un uomo anziano, mezzo cieco, con baffi e barba bipartita, vestito con indumenti ricamati in oro e con un mantello rosso scuro, che posa le sue mani, grandi e calme, sulle spalle del figlio che ritorna. Tutto questo è ben definito, concreto e descrivibile. Però vedo anche un'infinita misericordia, un amore senza riserve, un perdono eterno, realtà divine, che emanano da un padre che è il creatore dell'universo. Qui, sia l'umano che il divino, il fragile e il potente, il vecchio e l'eternamente giovane, sono pienamente espressi. Il padre è ritratto in atteggiamento molto statico, mentre riconosce il proprio figlio non con gli occhi del corpo, ma con l'occhio interiore del cuore. Sembra che le mani che toccano le spalle del figlio che ha fatto ritorno siano gli strumenti dell'occhio interiore del padre. Il padre, quasi cieco, vede un intero orizzonte. La sua è una vista eterna, una vista che spazia su tutta l'umanità. È una vista che comprende lo smarrimento di donne e uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi, che capisce con compassione immensa la sofferenza di coloro che hanno scelto di andarsene da casa, che ha pianto un mare di lacrime quando si sono trovati nell'angoscia e nel dolore. Il cuore del padre arde dal desiderio, un desiderio sconfinato, di riportare a casa i suoi figli. Come avrebbe voluto parlare loro, metterli in guardia contro i tanti pericoli che avrebbero affrontato e convincerli che a casa si può trovare tutto quello che cercano altrove. Quanto avrebbe voluto trattenerli con la sua autorità paterna e tenerli vicino a sé perché non si facessero del male. Ma il suo amore è troppo grande per comportarsi così. Non può forzare, costringere, spingere o trattenere. Offre la libertà di rifiutare o ricambiare tale amore. Proprio l'immensità dell'amore divino costituisce la fonte della sofferenza divina. Dio, creatore del cielo e della terra, ha scelto di essere, prima di tutto e soprattutto, un padre. Come padre vuole che i suoi figli siano liberi, liberi di amare. Tale libertà include la possibilità che lascino la loro casa, se ne vadano in un paese lontano, e perdano ogni cosa. Il cuore del padre conosce tutto il dolore che questa scelta comporterà, ma il suo amore non gli consente di prevenirlo. In quanto padre, desidera che coloro che restano a casa gioiscano della sua presenza e sentano il suo affetto. ma anche in questo caso vuole offrire soltanto un amore che possa essere ricevuto liberamente. Egli soffre in modo indicibile quando i suoi figli lo onorano soltanto con le labbra, mentre i loro cuori sono lontani da lui. Egli conosce la loro lingua menzognera e il loro cuore infedele, ma non può farsi amare da loro senza venir meno alla sua vera paternità. Come padre, l'unica autorità che rivendica per sé è l'autorità della compassione. Essa deriva dal consentire che i peccati dei figli feriscano il suo cuore. Non c'è lussuria, avidità, rabbia, risentimento, gelosia o vendetta nei suoi figli perduti che non abbia causato una pena immensa al suo cuore. Tanto profondo è il dolore perché tanto puro è il cuore. Dal profondo luogo interiore dove l'amore abbraccia tutto il dolore umano, il padre raggiunge i suoi figli. Il tocco delle sue mani, diffondendo una luce interiore, cerca solo di guarire. Ecco il Dio in cui voglio credere. Un padre che, dall'inizio della creazione, ha steso le sue braccia in una benedizione misericordiosa, non forzando mai nessuno, ma aspettando sempre, non lasciando mai cadere le braccia per la disperazione, ma sperando sempre che i figli tornino per poter dire loro parole d'amore e lasciare che le sue braccia stanche si posino sulle loro spalle. Il suo unico desiderio è benedire.
L'abbraccio benedicente. Meditazioni di Henry Nouwen sul ritorno del figlio prodigo, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice Queriniana. Voce di Monia Parente.